e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. Le parole dell'origine, con Giovanni Semerano. Seconda puntata, l'infinito e la polvere.
Buona giornata agli ascoltatori di Uomini e Profeti. Ritorniamo a parlare delle parole che sono all'origine, alla radice della nostra civiltà e della nostra cultura con Giovanni Semerano, che è qui e che saluto. Buongiorno, professor Semerano.
Buongiorno,
bentornato tra noi.
Grazie.
Ecco, il quale, come dicevamo l'altra volta, ha spostato l'asse dell'origine europea da un'ipotetica e astratta origine indoeuropea, come per molti anni i linguisti hanno affermato, a una comune culla linguistica, quella dell'accadico sumerico, da cui si sono irradiate correnti di parole verso Europa e verso Oriente. Siamo, ci diceva Semerano l'altra volta, a 3500 anni prima di Cristo, nell'area mesopotamica e sulle rive del Mediterraneo, e lì Giovanni Semerano ha trovato, ha fatto trovare insomma soluzione al mistero di molte parole. L'altra volta già ce ne ha indicate alcune ed è stato veramente affascinante seguirlo, come se ci raccontasse una fiaba un po', ma una fiaba vera. E anche questa volta vedremo alcune sorprese che ci aspettano, anche rivoluzionarie nel campo della nostra cultura. Però, professor Semerano, alcuni ascoltatori ci hanno chiamati colpiti dalla sua sapienza delle parole di cui parlavamo l'altra volta. Possiamo dire intanto in quanti anni ha accumulato questa sapienza, in quanto tempo? Perché molti sono stati tratti in inganno dalla sua voce.
Ah sì?
Possiamo dire anche la sua età, visto che è un onore a questo punto.
Quindi ho ingannato sonoramente i miei ascoltatori, e quello che non avrei voluto fare davvero.
Lo possiamo dire quanti
sì,
anni ha compiuto?
Sì, è l'età dei patriarchi, vero, diciamolo francamente. E io ho raggiunto i 90.
Beh, noi non solo le facciamo i nostri auguri, ma
grazie,
le congratulazioni di tutti, è un esempio
cuore.
Per tutti, veramente.
Grazie di cuore. Sì, le mie ricerche cominciarono qui a Firenze.
Lei per esempio all'università ha avuto maestri significativi, sappiamo che è uno studioso solitario, ma diciamo
sì,
proprio da ragazzo, da studente ha avuto incontri.
Sì, incontri soprattutto
importanti
con maestri come Devoto, come Furlani, come Migliorini ed altri, ma soprattutto col mio maestro Ettore Bignone. E le mie ricerche cominciarono proprio allora, nel secondo anno, quando io ebbi incarico onorifico, ben inteso, da parte del professor Bignone di esplorare alcune voci che ricorrevano nelle trachinie di Sofocle. C'erano alcune voci che, ritentate etimologicamente sui vari dizionari, non trovavano una spiegazione accurata e per lo più erano seguite da obscure, un beccando sconosciuto. E quello era incentivo per me per affrontare il problema.
Quindi lei ha sempre voluto superare i limiti,
sì,
diciamo,
sì, limite
della conoscenza, con una giusta hubris, diciamo, con il desiderio di conoscenza. Ecco, Ettore Bignone, appunto, il grande grecista, il grande ellenista. Ecco, ma poi in questi anni invece di studio solitario, lei ci ha detto che ha lavorato alle biblioteche di Firenze della Toscana, lei ha avuto incontri particolari, curiosi?
Ma un incontro che non dimenticherò fu quello con l'attuale grande studioso e senatore a vita, Carlo Bo, il quale mi offrì una cattedra di greco all'Università di Urbino. Lui era diventato rettore magnifico e io dovetti negarmi, spesso me lo sono rimproverato. Ma le ricerche che io avevo avviato non avrei potuto condurle in un'altra atmosfera, in nazionale, nelle biblioteche toscane. Io trovavo argomenti ed anche testi che potevano in certo qual modo favorire la mia ricerca stessa.
Ecco, quindi lei ha lasciato perdere l'università, che poteva essere anche allettante,
certo,
diciamo, come prospettiva,
certo,
per continuare a rimanere là dove le parole, certo, sono custodite,
certo,
e scoprire,
certo,
i loro segreti.
Certo.
Questo è molto bello. Senta, ma io ho letto in uno dei suoi volumi, che adesso tra l'altro ricordiamo che, per chi non ci avesse seguito l'altra volta, che ci sono questi quattro volumi pubblicati dall'editore Olschi di Firenze, di cui due sono due grossi dizionari etimologici, uno di greco e uno di latino. Ecco, scorrendo questi volumi ho letto anche di un incontro che lei ebbe molto particolare e a cui lei è rimasto legato, con re Gustavo di Svezia.
Sì, perfetto.
Come mai?
Io sì. Allora, re Gustavo di Svezia era qui a Firenze ed era ospite di Berenson, e Berenson mi telefonò, disse: il sovrano vorrebbe essere alla biblioteca ricardiana fra pochi minuti e lei cerchi di far vedere molti codici miniati di suo gusto e poi le discuteremo con sua maestà. E ovviamente poi i discorsi si incrociarono, gli accennai appunto a queste ricerche di carattere etimologico che riuscirono un po' ad affascinare, voglio dirlo con leggero compiacimento, il monarca stesso.
Quindi lei ha trovato una persona anche di grande
che aveva
cultura,
una grande,
attenzione,
grande cultura e una grande umanità, e non dobbiamo dimenticare che era anche un grande archeologo, perciò
quindi vi siete
questi
trovati...
motivi li recepiva con grande godimento quasi.
Ecco, ma veniamo adesso, professor Semerano, a questo libro appena uscito da Bruno Mondadori, abbiamo accennato già l'altra volta, L'infinito, un equivoco millenario, le antiche civiltà del vicino Oriente e le origini del pensiero greco. Questo è il suo ultimo lavoro, concluso proprio poche settimane fa, con un lungo lavoro da parte sua anche di correzione delle bozze, che non è stata una cosa semplicissima.
Sì, la correzione delle bozze che mi ha impegnato soprattutto nella correzione delle note.
Delle note, sì. Ecco, tra l'altro, lo dicevo l'altra volta, ma per chi non avesse sentito lo ripeto, è un libro naturalmente di grande cultura, molto specialistico, eccetera, ma che si legge davvero, è banale dire come un romanzo, ma si legge in maniera avvincente, perché è davvero il romanzo, la storia delle parole, qualcosa di questo genere. Ecco, in questo volume lei ha voluto in particolare rivolgere la sua attenzione al debito che la Grecia ha nei confronti del vicino Oriente.
Sì, sì.
Ecco, perché le sembra che la Grecia sia stata considerata troppo, come dire, come un'isola, una nostra fonte, ma così separata dal contesto?
Vorrei fermare l'attenzione dei miei benevoli ascoltatori sul mistero di quella lettera E che campeggiava sul frontone del Tempio di Delfi. E tale mistero, il mistero di questa lettera, viene rischiarato da una voce sumera. La lettera che campeggiava, dicevo, sul frontone era una grande E. Ai tempi di Plutarco ovviamente pronunziavano Ei, ma noi dobbiamo stare alla pronuncia antica E. E viene raccontato dallo stesso Plutarco che l'imperatore Nerone, durante un suo viaggio per la Grecia, si fermò davanti al Tempio di Delfi e soprattutto fu attirato dal mistero di questa lettera E. I saggi, i sapienti, che i filosofi che lo attorniavano, ovviamente interpellati, non seppero dir nulla.
Che cos'è secondo lei questa E?
Ecco, questa E si ritrova in sumero, nella lingua sacra, potremmo dire, per gli accadi, per i babilonesi e per gli assiri. E in questa lingua antichissima, remota, E significa tempio, casa del Dio. E non c'è bisogno di immaginare un contatto diretto tra gli antichi greci, gli antichi elleni, i Sumeri, perché noi sappiamo che appunto gli Assiri e i Babilonesi utilizzavano la lingua sumera per fatti religiosi, per riti religiosi, e possiamo mettere il sumero allo stesso livello che è rimasto il latino nella Chiesa, però che
quindi la lingua sacra,
un linguaggio sacro.
Ecco. Beh, quindi lei ci ha già svelato una grande scoperta. Appunto, lei dice questo sumero usato come lingua sacra, ma i greci sospettavano, per esempio, di avere già origini orientali, oppure...
Qualche sospetto venne molto tardi, e noi lo sappiamo attraverso quella pagina di Platone nel Cratilo, vero? E Socrate chiede: rispondimi, sapresti dirmi perché il fuoco si chiama Pyr? Ermogene: per Zeus proprio no. Socrate: allora bada, ho un sospetto a tale riguardo. Penso che gli elleni, specie quelli che vivono sotto il dominio degli stranieri, molte parole le abbiano prese da essi. Ed Ermogene: e allora, Socrate, se uno cerca le ragioni di questi nomi in base alla lingua ellenica e non in base a quella dalla quale derivano, tu capisci che non ha via d'uscita.
Ecco, quindi c'era già qualche sentore, almeno espresso da Platone, che gli elleni prendessero la propria lingua da altrove, che quindi non ci fosse questo, che tutti gli altri non fossero solo i barbari.
Vorrei aggiungere che questa consapevolezza, vero, di rifarsi da una lingua dei barbari, barbari sono gli stranieri che parlano la lingua non greca, è accennato già in un incontro di Solone. Il sacerdote di Sais volle spegnere l'orgoglio di Solone e gli batte sulla spalla con evidente compatimento e gli dice: Solone, Solone, voi greci siete sempre fanciulli, perché non avete riposta nella memoria alcuna notizia di remota antica tradizione. E questo lo dice Platone proprio nel Timeo, vero? E ovviamente questa...
Quindi una colpa dei greci era quella di non pensarsi con un passato che prescindeva da loro.
Però,
professor Semerano, veniamo a quella che è forse la scoperta più clamorosa per tutte le implicazioni che può avere anche per la filosofia e il pensiero occidentale, contenuta in questo suo libro, e cioè che il famoso Apeiron, l'infinito, del frammento di Anassimandro, che è principio e fine di tutti gli esseri, non si deve intendere così, non si deve intendere come infinito, ma in altro modo. Leggiamo innanzitutto questo frammento e poi sentiamo come lei ce lo spiega.
Anassimandro disse principio degli esseri, l'apeiron, e in quegli elementi dai quali gli esseri hanno origine, essi hanno la dissoluzione, per legge fatale, perché essi pagano gli uni agli altri la giusta pena della loro iniquità nell'ordine del tempo.
Ecco, allora Anassimandro dice principio di tutti gli esseri, l'apeiron. Ecco, non è infinito, lei spiega in questo libro, apeiron, come comunemente si è inteso, è appunto è stato un passaggio commentato da tutti i filosofi di tante epoche, ma come si deve invece intendere?
Sì, l'aperon fu appunto inteso come infinito da un'alfa privativa e peirar, che significa limite.
Quindi al di là di ogni limite.
Non avrebbe limite,
certo.
Ma questo non soddisfa ovviamente le esigenze di una cultura che dovremmo ritenere omogenea dalla Ionia fino alla Palestina, e di questo abbiamo prove lapalissiane, prove evidenti, palmari. E molti filosofi stessi nell'antichità vero, volevano sottrarsi a questa interpretazione che non rendeva un senso
non era soddisfacente
accettabile,
neanche
accettabile. E allora, pensando alla invettiva di Elohim contro Adamo, che ha peccato, e dice: sei polvere e ritornerai in polvere. Se noi assumiamo al posto di quella apera, vero, una voce che è comune all'accadico, eperu, che significa polvere, e in biblico, vero, afar, in semitico generale, apar, che significa polvere, allora il senso riesce assolutamente accettabile, perché tutti gli esseri parla di onta, il grande filosofo Anassimandro.
Quindi tutti
gli
enti,
vero, nascono dall'aperon, cioè nascono dalla polvere e ritornano alla polvere.
Ecco, ma è importante far capire come questo unifichi grandemente il pensiero appunto greco, semitico, sumerico e così via, invece di come dire, perseverare in quella separazione che abbiamo sempre pensato: da una parte c'è il greco col concetto, eccetera, dall'altra invece c'è la Bibbia con la concretezza e così via. Ecco, sentiamo su questo anche un filosofo al quale lei peraltro dedica questo libro, di cui stiamo parlando, L'infinito, un equivoco millenario, che è Umberto Galimberti. Buongiorno Galimberti.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto.
Grazie.
Ecco, allora siamo qui con il professor Semerano e stiamo parlando di questo libro a lei dedicato, peraltro, e stiamo parlando di Aperon, il famoso frammento di Anassimandro. Ecco, lei come la vede, come l'ha vissuta questa scoperta? Non infinito, ma polvere.
Dunque, io sono un fan di Giovanni Semerano e quindi non posso far altro che rallegrarmi con questa scoperta, nel senso che questa scoperta certamente fa crollare un'infinità di interpretazioni filosofiche.
Allora diciamo, ecco, diciamo chi se ne è occupato, perché sono un illustre.
Nel senso che Gian Platone e Aristotele salterebbero nella tomba alla sola ipotesi che apero non voglia dire senza perimetro e voglia invece dire polvere. Ma io invece non mi scandalizzo, nel senso che sono assolutamente persuaso.
Ecco, poi se ne è occupato da Nietzsche, a Heidegger, a Engels,
Heidegger,
insomma,
lo stesso
tutti.
Severino hanno dedicato saggi. Anche meravigliosi, anche belli, intorno a questa parola, ma e qui dobbiamo riuscire a intenderci. Io penso che Giovanni Semerano abbia ragione, però nella filosofia ha questo tratto suo interessante, che utilizza le parole come un muratore utilizza i mattoni, prescindendo dalla loro letteralità, perché la filosofia consiste sostanzialmente nel pensare e non nella fedeltà al dire. Cosa succede allora? Che è vero probabilmente, anzi io non ho gli strumenti per dirlo, ma conoscendo la grande competenza di Semerano sono assolutamente persuaso che Ape non voglia dire polvere.
E poi anche molto convincente effettivamente il richiamo che lui ci fa, no?
Ed è convincente che quello che hai detto tu prima circa la non radicale scissione tra mondo ebraico e mondo greco dal punto di vista linguistico. Però la filosofia opera degli scarti. Sì. Di pensiero, sì, molto radicali, e cioè è vero che forse le parole sono le stesse, ma non è vero il pensiero che è sotteso alle stesse parole, vale a dire, se è vero che il greco pensa la natura come l'immodificabile, l'immutabile, e il mondo invece semita pensa la natura come creatura di Dio, qui già c'è un abisso spaventoso, no? Ecco, allora dobbiamo incominciare a pensare che la filosofia usa la filologia, ma con la libertà, proprio una libertà radicale. Lo stesso uso che Heidegger fa della filologia è un uso che farebbe inorridire il nostro Giovanni Semerano, perché lui, lo stesso Heidegger, però dice: le etimologie per me sono occasioni per pensare, non mi interessa se sono vere o se sono false. Allora diciamo che Semerano...
bisogna trovare una via di mezzo forse, perché anche dire questo
è un po'... Non lo so, qui bisogna riuscire a capire che davvero il pensiero finisce con l'essere al di là delle parole.
Sì.
E allora la visione del mondo che ha il greco per me continua a essere radicalmente diversa dalla visione del mondo che ha la tradizione giudaica, poi cristiana.
Ecco, però a me si pongono due problemi che pongo a entrambi, naturalmente a Semerano e a Galimberti. Allora, una è questa: se pian piano queste scoperte di Semerano, come credo anche di altri, entrassero a far parte del nostro patrimonio culturale, ecco, porterebbero però a degli esiti diversi, Galimberti, perché la filosofia, d'accordo che procede per conto proprio, ma ecco, se queste cose entrano, se cominciamo a dire apere un polvere, anche la filosofia forse pensa diversamente, o no? Mi chiedo in che misura, ecco.
Facciamo l'esempio della matematica. Fino
sì.
a qualche anno fa si pensava che la geometria, per esempio, di Talete fosse la geometria. Poi ci siamo accorti che è una geometria, cioè che la matematica sviluppa un impianto di immaginazione e di produzione teorica che si sgancia dalla concretezza. E allora cosa dobbiamo dire? Che Talete non era vero, no? La geometria di Talete è vera però in uno scenario dove tutto è piatto e piano, quando cominciamo a introdurre il rotondo, lo sferico, e allora la geometria di Talete non funziona più. L'altra non è più geometria, sì, è ancora geometria. E allora dobbiamo proprio davvero pensare alla filosofia come ciò che prescinde dalla letteralità delle parole. Quello che però invece va detto con molta forza, è che le tesi di Giovanni Semerano sono state oggetto di un ostruzionismo così radicale e così pervicace da essere una cosa davvero impressionante. Questo ostruzionismo culturale perché c'è? Ecco, questa è la mia domanda.
E beh, l'altra volta ce lo chiedevamo anche a proposito dell'intersecarsi delle teorie indoeuropee con le teorie politiche che si sono affermate nella prima metà del Novecento, insomma.
Però questa tesi di Semerano, per esempio, è stata scoperta dagli inglesi,
gli ha fatti
pensare, gli ha fatti considerare, in Italia non se n'è accorto nessuno, giusto Montanelli, che incuriosito ha fatto scrivere qualche articolo su quello che allora era il giornale di Montanelli a Giovanni Semerano. Ma voglio capire perché anche nella cultura siamo ai livelli di ostruzionismo, di nascondimento, di mascheramento di ideazioni,
di timore.
Per quale ragione? La cultura dovrebbe essere il territorio libero, invece vediamo che ci sono delle censure spaventose.
Semerano vedo che è molto contento delle sue parole, naturalmente.
Sì.
Umberto,
non lo vedo, ma penso di sì, ma gli va riconosciuto questo grande merito.
Umberto, sono felice di ascoltare la tua voce.
No, ma lo dico proprio con molta convinzione, perché se anche la cultura diventa politica,
ma
la cultura rimuove se stessa.
Tu sai, vero, che io ti voglio bene proprio per questa tua libertà di elezioni, vero?
Ecco, adesso mi piacerebbe che brevemente, naturalmente, per quello che possiamo fare con Galimberti, perché effettivamente in questo libro sì, si procede per parole, ma in qualche modo Semerano riscrive una storia del pensiero proprio. Beh, basta vedere come sviluppa da Talete il principio dell'acqua, della polvere, della terra, e così risale fino ad Anassimandro e così via. Ecco, mi piacerebbe sentire anche da Galimberti quali altre parole, naturalmente sono tantissime, ma insomma sono state per lui un po' delle scoperte. Semerano parla di Dio, anima, essere, uomo, pensare, principio, cioè tutte le parole base della nostra cultura, lui le fa rinascere come. Ecco, per lei Galimberti c'è stato qualche altro momento di grande scoperta, di grande...
Sì, ad esempio, non so, la parola anima è un'altra parola importante nell'ambito della filosofia,
ecco,
no?
Anima.
Noi abbiamo la parola anima, l'inglese ha soul, il tedesco ha Seele, e qui come si mettono d'accordo queste etimologie? Bene, noi veniamo a sapere da Semerano che c'è la parola, c'è il sumerico soul, che richiama il mondo degli inferi, che in ebraico si dice Seol. Seele, quindi in tedesco, e allora le cose sono
una mappa fantastica.
Così l'ombra,
Silo è l'ombra. Non so, quando pensiamo che Ulisse va negli inferi
vede
di abbracciare la madre e dice che ossa più non hanno, né sangue né nervi che corrono tra le vene, e gli rimane in mano le braccia con se stesse, la condizione dei morti è quella di essere ombre, e allora capiamo che cos'è l'anima come ombra in Platone, in Omero. Non perché Omero fosse un primitivo, ma perché la parola anima, forse in Omero, aveva ancora una risonanza, la parola ombra aveva ancora una risonanza con questo sillu sumerico.
Ma e uomo, per esempio, Semerano?
Tutta una storia uomo particolare.
Mi piace come si accende ad ogni parola, diventa una
storia. Dunque, a cercare l'origine della parola homo, va tenuto conto di quella o breve.
Noi abbiamo sempre saputo da Humus.
Ovviamente, ovviamente tutti fanno derivare uomo da Humus, ma insomma.
Invece Semerano se la ride questa ipotesi.
Effettivamente non è possibile, perché homo ritrova in sumero, in questa lingua meravigliosa, vero? Bisogna storicizzare un po' queste parole sulla scorta solo della storia che io sto faticosamente introducendo in questo ricerco. Humun, perché homo hominis, humune in sumero significa signore. Signore, è non già vero quello che ci fanno sapere, vero che si tratta di un essere venuto su dalla terra, in questo darebbe ragione all'interpretazione.
Però darebbe ragione anche a quella polvere.
No? Effettivamente, ma non ci siamo. E poi devo osservare. È bello per me, vero, perché scopro veramente delle cose allucinanti che da homo facciano derivare poi humanus, che ha una lunga, e questi fatti hanno un'importanza non relativa ma fondamentale per chi cerca l'origine delle parole. Ora, humanus ha un antecedente perfetto in accadico, humanu, che significa il saggio, lo specialista, il consigliere, tutti elementi che concorrono un po' a definire quella concezione dell'humanus, persino l'umane litere, vero, che noi sappiamo, che abbiamo per tradizione.
Ecco, un'ultima cosa vorrei chiedere a Galimberti, poi sappiamo che deve andare. Galimberti è, come dicevamo con Cacciari la volta scorsa, uno di quei filosofi che mettono insieme filosofia e filologia. La sua filosofia è fatta di una profonda ricerca della radice del senso. Ecco, seguire queste parole però, cioè trovarne la radice, non rischia di farci perdere quello che è poi il loro corso nel tempo, in cui, non so, come dei fiumi si sono contaminate con molte acque, con molte rive. Ecco, e oppure in che modo, insomma, si deve tenere un equilibrio?
Ma dunque dobbiamo considerare che la storia non si risolve nella sua origine.
Ecco,
e allora, ad esempio, non so, la parola corpo, che per Platone era un elemento negativo perché vietava all'anima la chiara e lucida lettura delle idee, e che tale rimane nella tradizione cristiana, poi diventa qualcosa di scientifico, diventa il corpo dei medici con Cartesio e via di seguito, oggi è diventato un santuario ideologico a cui tutti, a partire dalle ragazzine di 14 anni, dedicano la loro esistenza. Allora vuol dire che la storia sovraccarica le parole, il loro significato e le cose sottese a queste parole di una stratificazione di senso, per cui percorrere la storia delle parole vuol dire sì partire dall'origine, poi vedere tutto quello che è la storia, che è un volume di produzione di senso, gli attacca addosso, e io penso che basterebbe seguire 4 o 5 parole e la loro storia per capire tanti scenari epocali.
Ecco, seguire le parole e la loro storia, questo sembra anche il motto di Semerano, a dire il vero. Allora, intanto la salutiamo, Galimberti, grazie molto.
Grazie a voi.
Grazie, caro
Giovanni.
Carissimo.
E tanti auguri.
Spero di rivederti presto.
Salute e il tuo
libro. Grazie, caro. Spero di rivederti presto.
Senz'altro.
Ciao, caro.
A risentirci. E questo mondo greco che noi appunto a scuola abbiamo imparato come isolato, il mondo egiziano anche è come lo studiamo a scuola, è come un'isola che poi si chiude lì e finisce. Invece anche lì Semerano ci ha offerto delle scoperte, e allora ne parliamo brevemente con lui, ascoltando però prima soltanto una breve preghiera al Dio Ptah, che già ci darà delle grandi indicazioni di lettura.
Lode a te, Ptah, che hai sollevato il cielo e hai creato ciò che è necessario a uomini e dei. Lode a te, Ptah, che risplendi nella tua barca dei milioni di anni. Lode a te, Ptah, Signore dell'eternità, che fai vivere tutti per mezzo della tua perfezione. Lode a te, Ptah, dolce di cuore, essere venerando che determini il giusto. Lode a te, Ptah, benigno di faccia, Dio bene amato. Lode a te, Ptah, Signore della verità, che dai ascolto a chi è sottomesso. Lode a te in Menfi, la più splendida di tutte le città. Lode a te presso il grande muro, perché è il luogo dove viene udita la preghiera.
Ecco, la preghiera al Dio Ptah, questa non è la sua traduzione Semerano, ma è la traduzione del volume Einaudi che abbiamo usato. Ptah è un Dio che crea con il cuore e con la parola. Dunque, anche qui, cioè, non è lontano dal Dio biblico.
Certo, certo. È il Dio biblico...
Adesso non per carità, non vogliamo unificare perché sicuramente le storie sono diverse, ecco. Però ecco, questo Dio Ptah che con il linguaggio e con il cuore crea, è effettivamente quello che troviamo.
Dunque il Dio dei cristiani, dei cattolici, vero, crea con la sua ruah, col suo
questo Dio soffio, ebrei anche.
Quel suo soffio. E quando le creature vengono fuori dall'informe al loro aspetto naturale, quando il Signore dà ad essi nome. Ecco il nome che, come abbiamo accennato la volta scorsa, ecco, la parola è l'elemento base, ripeto, costituisce poi insieme con altri elementi consimili la struttura dell'universo cognitivo.
Ecco, sarebbe bello, ma insomma noi abbiamo soltanto voluto darvi un assaggio di tutti i mondi che tocca Semerano, poi la prossima volta ne vedremo anche qualcun altro, però noi abbiamo qui con noi in studio a Firenze un secondo ospite che è Romano Romoli e che saluto e buongiorno Romano.
Buongiorno,
Romoli.
Buongiorno.
Che ringrazio anche per tutto l'aiuto che ci ha dato, che ci sta dando nella realizzazione di queste puntate. Ecco, Romano Romoli e Giovanni Semerano sono una coppia di amici di lunga data. È interessante capire che cos'è anche la storia di questa amicizia, su quale base è nata. Questo anche per capire il tipo di relazione che riesce a intessere Semerano, no, con le persone.
È arduo. Prima di tutto sono commosso e onorato di essere qui accanto al maestro, amico, per cui cercherò molto veramente di dire qualcosa.
Ecco, forse è interessante appunto su che cosa è nata la vostra amicizia, il vostro incontro, così come ha incontrato Gustavo di Svezia e lì è nato.
Allora, praticamente questo incontro è avvenuto dopo l'alluvione del 66, praticamente dopo il mio diluvio, direi. E questo incontro, come dice Giovanni spesso, è stata un'armonia prestabilita. E devo ricordare subito le parole che mi ferirono e mi colpirono e che continuano a ritornare alla mente. E quando appunto lui proferì e profferì, cioè pronunciò e offrì questi veri, il poeta, il quale davanti alle porte di Dite dice: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina, e lui giunse la verità che s'asconde sotto il velame degli versi strani. Ecco, questa ricerca dei significati dietro le parole è sempre stato il mio desiderio, la mia ossessione.
Ecco, la interrompo per chiedere questo a Giovanni Semerano. Quando ci fu la Firenze, per lei fu una cosa, cioè tutte queste parole che andavano
terrificante per
che andavano sepolte.
Perché la mia casa fu letteralmente sepolta dalle acque dell'Arno, e fummo costretti a rifugiarsi all'ultimo piano.
Sì.
E intanto io avevo perduto tutti i miei libri e molti degli appunti che avevo messo insieme in vista di elaborarli per il mio volume.
Ecco, quindi Romano Romoli, questa passione per le parole vi ha fatto incontrare.
Sì, questa passione è proprio questa concomitanza, siccome anch'io avevo perduto tutti i miei libri durante l'alluvione. Quando ebbi l'onore e il privilegio di entrare nello studio del professore, io vidi questa alluvione di fogli sparsi dovunque. Io fui terrorizzato, ho vissuto per anni con l'incubo che queste pagine preziosissime potessero essere di nuovo o incendiate o coperte di fango e quindi scomparire. Quindi come un bambino raccattavo questi fogli e con la spillatrice spesso dei miei campioni di stoffa attaccavo e abbiamo fatto delle filze.
Ecco, dei suoi campioni
immense,
di stoffa, perché va immense. Detto che lei appunto non è poi un, cioè è uno studioso sì per passione, però
sì,
fa tutt'altro mestiere.
Sì, ma è naturalmente,
che cosa fa?
E questo è stato anche un po' un destino, ti chiamo, che in latino textus significa sia tessuto, sa testo, libro,
certo.
Per cui questo destino mi è accaduto adesso, fortunatamente.
Sì, lei commercia sì, in tessuti.
Sì, sì. Ecco. E quindi curo molto l'ordito, no? Che è la memoria, che senza questo ordito e questa memoria l'uomo non solo non può tessere, ma senza questo ordito e senza memoria ripete gli stessi errori che ha compiuto nel passato.
Ecco, tra l'altro va detto che lei trova il tempo, vendendo le stoffe, anche di scrivere poesie, perché c'è un suo volume che io voglio citare, Fiori di Cardo, edito da Nardini Editore, che è bello anche per questa particolarità, che ogni poesia che lei scrive è dedicata, è relazionata a qualcuno, a qualcosa, a un luogo, a una persona. Però ecco, quello che io vi voglio chiedere in questa passione che vi accomuna per le parole, oggi vi sentite un po', lei Semerano come si sente? Si sente un po' in trincea a dover difendere una lingua detta bene, lei ama scrivere bene anche.
Sì, effettivamente a leggere certi testi di giornali abborracciati, vero? Tutto quello che viene ammannito in televisione con grande disinvoltura, si resta un po' perplessi e amareggiati qualche volta, vero, dopo aver condotto a termine un lavoro che, come dicevo prima, mi è costato tanta fatica e tanti anni di lavoro.
Ecco, e lei Romano Romoli che cosa sente?
Io appunto, questa è una cosa importantissima, il disprezzo della parola è il sintomo di una corruzione. Ridare credibilità alla parola non è meno importante che dare credibilità alla lira. Queste non sono mie parole, ma sono è una considerazione profonda che ha fatto Giuseppe Pontigia circa la parola. E quindi la parola veramente è importante. E spieghiamo alla gente cosa vuol dire conformismo trasgressivo. Questa consuetudine, questa abitudine di parlare male, volgarmente, perché Dante dice tutte le cose più terribili della vita che riguardano il nostro tubo digerente, il nostro sesso, ne parla con poesia, ne parla. Non dico che si parli rado con voce soave, ma diciamo le cose chiaramente, semplicemente, come il professore ci esorta a fare.
Ecco, allora questo amore della parola significa ricercarne il senso, l'origine, custodirla e farla vivere, farla prosperare. A vedervi insieme sembrate quasi in una lotta in trincea, no?
Ma siamo
in difesa della parola.
Sono tanti anni che siamo in trincea, perché proprio come ha detto Galimberti, si è cercato di ignorare quest'opera straordinaria di questo grande studioso, che io definisco l'ultimo studioso del Rinascimento, che a confronto poteva stare con Pico della Mirandola come memoria e capacità. Per cui è bene che si conosca, e sì, anzi sì, sì, direi che questa trasmissione è così bella perché è come, forse è un accostamento improprio, ma queste sono le catacombe.
Sì, sì, va bene, però.
Ma la cultura vera viene proprio dalle persone che soffrono, che sono umili, che ascoltano, e poi verrà fuori, perché dire le parolacce sono bravi tutti. Specialmente in...
Ecco, ma per esempio anche lei, Semerano, cioè, avverte, ma per esempio anche nei suoi testi, insomma, lo si coglie come una... come dire, una difesa di civiltà, no? Sì, nella conoscenza, certo, della lingua.
Certo, certo, certo. È una civiltà, come noi sappiamo oramai, affonda le sue radici nelle lontane propaggini delle culture e delle lingue mesopotamiche, vero? È il terzo millennio avanti Cristo, vero? È un tesoro, thesaurus, spesso, vero? È intitolato un grosso dizionario, vero? Vero? È un tesoro nel senso normale della parola. Da custodire veramente, da difendere.
E quindi lei lo vuole proteggere. Sì. Va bene, allora ci incontreremo ancora domenica prossima per continuare con questa. Dica rapidissimamente.
Rapidissimamente voglio leggere due versi che riguardano l'importanza della parola. Sono di Alessandro Parronchi, un poeta. Sì. E dice: questo foglio che scrivo saprà di vita un giorno, quando tra fumo e cenere un occhio lo raccolga, uno sguardo lo beva. Trasmetterà il segreto di quel che sono, il palpito che oggi mi è dato in dono.
Va bene, la ringraziamo per questi versi, poi ne riparleremo anche la prossima volta, perché avremo probabilmente con noi Giuseppe Pontigia. Ringrazio naturalmente il professor Giovanni Semerano, Romano Romoli e Umberto Galimberti, in redazione Lucilla Paesani, Roberto Bernardi, Cristiana Monzi, per la parte tecnica Fiore Liborio a Roma e Andrea Taddeucci a Firenze. A risentirci domenica prossima e prima di allora ancora sabato. Grazie professor Semerano.
Grazie.
Buongiorno. Grazie.